Sì. Eccoci qui. Siamo in diretta. Oggi brindiamo. Ci sono le pannocchie e c'è un brindisi perché c'è una notizia abbastanza bella per il nostro amico Giorgio Fidenato che ci racconterà lui. Poi partiremo e parleremo di cosa sta succedendo al mais in questi giorni, che è il momento della raccolta. Questo che ho in mano è il suo mais OGM, la notte. È fosforescente e mette dei suoni e il gatto non gli si avvicina perché ha paura e ce lo teniamo in casa e ci fa compagnia. Bene, Giorgio, un brindisi per la bella notizia di ieri che puoi raccontare insieme
Grazie, sì, è un bel brindisi. Dopo 3 anni di battaglie giudiziarie, come avevo previsto, la Corte di Giustizia di nuovo ha dato ragione a me per quanto riguarda la tesi che noi sostenevamo, che il decreto ministeriale del 2013, che era stato adottato dal governo per impedire di nuovo la semina in Italia, era non conforme alle norme europee. Questa cosa l'avevamo già detto da subito, dal momento che la stessa Commissione europea, a cui per europeo è delegato la valutazione e la gestione del rischio, no? Sollecitata dall'Italia ad adottare misure di emergenza, nel maggio 2013 rispose all'Italia dicendo: no, guarda che i dati scientifici mi ha forniti non sono in grado di invalidare i miei precedenti valutazioni sulla non pericolosità del mais OGM MON 810. Ovviamente i ministri non ci stettero e fecero questo decreto di regolamento. E, diciamo, noi cerchiamo di spiegare tutto questo alla Procura della Repubblica di Udine, alla Procura della Repubblica di Pordenone, ai GIP che hanno deciso avvalorare i provvedimenti delle procure, al TAR del Lazio, al Consiglio di Stato, al Tribunale del Riesame di Pordenone, alla Corte di Cassazione, perché ci hanno dato sempre torto. Io ho fatto un conto che solo in questa vicenda del 2014, 25 giudici tra procuratori e giudici hanno detto eccetera, mentre la Corte di Giustizia ha ribaltato. Questo è quello che è successo questa volta qua. L'altra volta un altro nugolo del 2010, un altro nugolo di magistrati hanno fatto la stessa cosa. Quindi
Un'enorme
perlomeno
perdita di tempo, di
di
denaro,
tempo mio e di denaro pubblico,
di denaro pubblico e di tempo pubblico, e di tempo e denaro privato, che è ancora più importante,
Ecco,
tuo.
diciamo che questo adesso in qualche maniera dovremmo fare caso allo Stato per errata applicazione delle norme europee e quindi dovremmo farci ridare perlomeno i soldi, ma questo significa fare un'altra causa allo Stato, lo Stato si oppone, cioè, insomma,
Non è
comunque
divertente. Non
io
è
sono
divertente,
testardo,
ma
vado
non è
avanti,
divertente.
ecco. Però per dire, da tutti questi numeri, la cosa più buona che posso dire è che non conosco il diritto europeo. La cosa più buona, dopo si potrebbe dire tante cose, ma non voglio. Non
Meglio
sta
di no.
nel mio carattere, essere vendicativo, essere rancoroso. Non è nel mio carattere. Ecco. Però farei un appello a essere più ragionevoli, usare più la ragione, e ci vorrebbe una grande dose di onestà. Carissima mia, o stai ferma o vai via.
O via.
Ci vorrebbe una grande dose
Disciplina.
di onestà intellettuale.
Sì,
Ecco, onestà
sì,
intellettuale,
sì.
perché io non mi sono laureato in legge, non penso di essere un mandrake nel conoscere le cose. Leggendo le norme si capiva benissimo come potevano essere adottate misure di emergenza, quali erano gli elementi che devono essere a supporto delle misure di emergenza, però niente da fare. È andata così, comunque dai, oggi brindiamo e
Lasciamo
quindi
perdere queste miserie e parliamo di cose.
lasciamo perdere le miserie,
Mi serve sempre le
ecco. Proprio
miserie.
sono le
Par
miserie.
parliamo di cose invece meravigliose che succedono in questi giorni, perché è adesso che c'è la raccolta del mais. Io naturalmente, come sempre, sono poco informato sul mais, vivo in città, però mi pare che sia questo il periodo più o meno in quando c'è la mietitura.
Certo.
E in questo momento succedono delle cose interessanti, soprattutto cose che riguardano il mais, quello normale, che si è sempre usato, e quello OGM, che ha delle caratteristiche particolari. E te me l'hai raccontata, è una cosa molto bella. Vorrei che tu la raccontassi a,
ecco,
a chi ci ascolta.
Diciamo, adesso diciamo che noi in Italia ufficialmente non possiamo più avere mais OGM, anche se io so che ci sono colleghi e amici che lo seminano, stanno zitti, eccetera. Innanzitutto partiamo da dire che il mais, che è una pianta tanto vituperata da chi non conosce la biologia e neanche l'agricoltura, perché dicono che consuma tanta acqua, consuma tanto concime, tanta fertilizzazione. Ma le persone si fermano al valore assoluto. Bisogna sempre pensare al valore relativo, nel senso che quanta acqua consuma per un chilo di sostanza secca? Bene, il mais è una tra le piante più efficienti che esistono sulla Terra, nel senso che a parità di luce, acqua, fertilizzanti, eccetera, eccetera, produce più quantità di sostanza secca. E questo è logico, per chi conosce la biologia, il mais è la pianta C4, cosiddetto, una pianta che riesce a produrre anche in climi, in temperature elevate, mentre le altre piante si fermano e non fotosintetizzano. Lui ha una capacità di essere. È una macchina metabolica.
E d'altronde, no? E d'altronde è una pianta che ha salvato dalla fame il Veneto, no?
D'altronde, certo. Quando è entrato in America, la sua produttività ha permesso di salvare. Poi, ovviamente, bisogna avere anche un po' di carne, non mangiare solo polenta, però diciamo che riempiva lo stomaco.
Rischio pellagra, rischio pellagra, no?
Ecco, rischio pellagra.
Dopo parleremo proprio della, non tanto della pellagra, ma di una cosa che riguarda sempre la mancanza di vitamine. Però cosa succede in questi giorni? Te raccogli il mais, il mais normale, quello GM, due cose diverse.
Tu mi hai dato
qualche anno fa due campioni, certo, di pannocchie, alcune siamo andati a raccogliere nei campi ed avevano delle infezioni, e quelle OGM, certo, invece che ho mai dato, tipo queste, e pensavo di usare come microfono, tra l'altro, d'ora in poi, perché è bella. Queste non ce l'hanno. Spiega bene questa cosa, che a me è piaciuta molto, non lo saprei raccontare, se non la racconterei.
La capacità dell'uomo di inventare, di essere visionario, ecco, di essere visionario. Allora, cosa succede normalmente nel mais, come in qualsiasi altra pianta? Le piante buone, cioè nel senso quelle piante che sono apprezzate dall'uomo per essere mangiate per le loro qualità gustative, nutritive, eccetera, sono apprezzate anche dagli insetti.
Certo.
E quindi questi ne approfittano della nostra coltivazione e fanno quello che fanno. Nel quanto riguarda il mais, noi siamo endemicamente colpiti da un insetto che si chiama volgarmente piralide, o Struthian nobilialis, il termine scientifico, la quale nello stadio di bruco, che è un lepidottero, quindi una fase della sua vita è a forma di farfalla,
sì,
una fase della sua vita è a forma di bruco. Ecco, il bruco che nasce dall'uovo, appunto, quando è per nutrirsi, si nutre del mais, si nutre sia della parte midollare della pianta, ma soprattutto anche degli acidi, perché sono molto ricchi di zuccheri, eccetera, eccetera. Però cosa succede? Quando lui penetra questi tessuti, è come una ferita che noi abbiamo e non la curiamo. Se ci tagliamo, se noi non disinfettiamo e curiamo la ferita, cosa succede? Si marcisce tutto, diventa infezione. E così succede sul mais. Queste ferite provocate da questo insetto, appunto, ci sono degli zuccheri che fermentano, sugli zuccheri fermentati si insediano dei funghi, specialmente le fumonisine, che sono una categoria di funghi, la quale producono delle micotossine, le fumonisine, le quali sono molto tossiche per l'uomo. Sono cancerogene, sono provato essere cancerogene. Ovviamente in un mais convenzionale questi attacchi di questa piralide sono in maniera endemica, ormai, siccome da molti anni che da noi si coltiva il mais, cioè, si trovano io penso che se tu non fai nessun trattamento, tutte le pannocchie, e in un ettaro ci sono circa 85.000 pannocchie, dagli 80 agli 85.000 pannocchie ad ettaro, tutte le pannocchie hanno l'ospite, tutte.
Si beccano
Si
questa la
beccano la piralide
piralide, l'infezione, però un
e poi
po'
appunto,
di
poi
marcescenza, un po' di problemi.
la minore o maggiore gravità di questo attacco dipende poi anche dalla stagione, se è più calda, se è più umida, se è piovosa, se è più fredda. Ecco, queste sono variabili che dipendono dal clima, ma
Non sai
però
più solo.
quindi adesso noi siamo costretti ad usare insetticidi ormai 2 volte all'anno, perché le generazioni poi non è solo una generazione, durante l'anno si fanno più di una generazione. Ma quello che succede, cos'è? Quello che succede, cos'è? Che il trattamento, perché abbia efficacia, l'insetticida perché abbia efficacia, è necessario venga fatto in una finestra, cioè quando il vermetto è uscito dall'uovo prima che penetri nei tessuti. E anche questa finestra dipende dal clima: se è più caldo, la finestra è più stretta, se è più fredda, la finestra è più lunga. Quindi l'efficacia dei trattamenti insetticidi non è risolutiva al 100%. Ecco,
Ma
poi
quant'è questa
figuriamoci.
finestra di qualche ora, di qualche giorno, di una settimana?
No, di giornate, delle giornate, dalle
Giornate.
5 alle 7 giorni, dipende, ecco, come detto, dal clima, se è più caldo o meno caldo.
Quindi in quei 5-7 giorni bisogna dare il trattamento,
Bisogna
praticamente.
trattare, quindi noi immaginiamoci, poi abbiamo tanti di quegli ettari da trattare in 7 giorni con delle macchine a noleggio, con tutti i confini, le balle che ci sono. Ecco, il trattamento in sostanza è efficace, se fatto bene, al 70%. Quindi il 30% è sempre malato, nonostante l'insetticida. L'uomo ha avuto, dalla sua grande capacità di inventiva, di fare, ha fatto un grandissimo pensiero. Ha capito che all'interno delle cellule del mais è inserito un gene che fa produrre una proteina, no, al mais, che è molto tossico per gli insetti e non fa assolutamente niente all'uomo. Questa proteina, fra l'altro, era una cosa che si conosceva già dal 1920, perché è prodotto da un fungo, il Bacillus thuringiensis, e fra l'altro questa proteina viene utilizzata nell'agricoltura biologica attraverso gli spray, cioè si spruzzano quando c'è la necessità di colpire gli insetti, viene utilizzata questa proteina tossica per l'insetto. La straordinaria capacità
Cioè,
inventiva.
nell'agricoltura biologica questa proteina viene usata.
Viene usata e spruzzando. Noi con le biotecnologie l'abbiamo inserito nella cellula del mais, quindi tutte le cellule del mais hanno questa proteina e nel momento che il vermetto molto molto piccolo comincia a mangiare proprio microgrammi di questa cosa, muore subito, no? E invece il produttore biologico aspetta anche lui, deve aspettare la finestra giusta per fare il trattamento e fa il trattamento, quindi spruzza questa proteina, questa tossina per gli insetti, non per l'uomo, la spruzza e ne ottiene l'effetto di uccidere questi insetti, insomma. Ecco, l'uomo è stato capace di inserire. Ma cosa comporta questo? Quando io ce l'ho dentro, è sempre disponibile, il trattamento diventa efficace al 100%. Al
Certo,
100%.
perché appena mangia il mais rimane
Appena mangia
secco.
il mais, è dentro in tutte le cellule, quindi ecco, questa è stata la grande capacità. Quindi quando io vado a raccogliere un mais OGM, non ho alcun problema di marcescenze, di funghi, di fumonisine nella misura elevata. Poi le cose non sono mai pure al 100%, però certamente sono molto più commestibili, senza aver avuto la necessità di usare 1 grammo di insetticida.
È vero.
Bene.
Ok? Ecco, questo è quello che succede.
Cosa impedisce di utilizzare questa proteina spruzzandola? Te dici che si fa nell'agricoltura biologica, ma perché allora non farlo direttamente? Non farlo così senza inserirlo nel mais?
Ma sai, qui secondo me si inseriscono sempre delle motivazioni. Io definisco mentalità anticapitalistica, no? l'uomo che fa, l'uomo che si arricchisce. Allora queste persone la vedono sempre come un disastro, qualcosa che non c'è nessuna motivazione. Loro dicono, però dentro nel mais hai più quantità, la mangi, più la mangi, mentre chi fa la produzione biologica, se lava bene la frutta o la verdura, non la mangia, ma non è una proteina assolutamente, non è tossica per i mammiferi, perché ci sono dei meccanismi di attivazione della capacità tossica di questa proteina che non possono avvenire assolutamente nello stomaco di un mammifero, di un uccello, cioè di tutti quegli
Movendo quel
soggetti
buco.
che hanno il stomaco acido, mentre lo
Tant'è
stomaco degli insetti è basico.
che si usa nell'agricoltura biologica, insomma.
Tant'è che si usa l'agricoltura biologica e molte persone che magari non hanno lavato bene la frutta o la verdura hanno mangiato questa proteina, senza che sia successo niente.
Ok, questo è quello che succede in questi giorni nei campi dove in Italia non succede, ma in tutti i paesi esteri dove importiamo il mais, viene utilizzato questa varietà geneticamente modificata che viene anche importata in Italia come alimentazione per gli animali.
Se tu mi hai seguito un poco,
Sì.
il giorno dopo ho fatto un post con un sacchetto di
Sì.
mangime per le mie galline ovaiole, no?
Sì.
Io abbiamo quattro galline per questa mia figlioletta per fare le
Sì.
uova, le uova per la cocca qua, no? Hai
Sì.
capito?
Io le mangio anche sbattute.
E questo succede da 20 anni. Se tu vai a vedere l'etichetta di questi mangimi, mais, aperta parentesi 1, soia, aperta parentesi 2, poi sotto spiegato 1 e 2, mais geneticamente modificato, soia geneticamente modificata. Quindi, cioè, sono fra di noi già da parecchio tempo. E nonostante questo, Zai ha avuto l'ardire di dire che dopo la mia sentenza saremo tutti delle cavie. Ma lo siamo, nel senso,
Lo siamo già. Cioè,
ma non delle cavie, ce cioè, le utilizziamo già, insomma.
utilizziamo già questi materiali.
Cosa viene? Non possiamo coltivarli, ma li utilizziamo.
Ok, io volevo a questo punto parlare di una cosa che penso interesserà anche tua figlia, se non la conosce già,
Certo.
che riguarda un altro OGM, però questa è una storia molto terribile, molto brutta. È una storia che riguarda, che ha origine diciamo, ha come scenario il sud-est asiatico, l'India e tutti i paesi dove la coltivazione del riso e il riso sono l'alimento principale, in certi casi unico o quasi, perché sono paesi dove c'è molto poveri, dove è praticamente impossibile rifornirsi di carne e di verdure che possono contribuire ad arricchire la dieta di vitamina A. La vitamina A, quindi, che non è contenuta nel riso, cioè, o meglio, allora ricominciamo da capo. La vitamina A, ci sono queste popolazioni che vivono solo di riso, hanno una carenza endemica di vitamina A. La vitamina A, è fondamentale e la mancanza di questa sostanza provoca cecità, morte, parliamo di un milione e mezzo di persone morte all'anno per questo motivo, quindi una piaga terribile, una delle malattie, una delle sindromi più pericolose, più difficili anche da risolvere, anche perché è molto difficile portare a queste popolazioni dei surrogati, portare un'alimentazione adatta. Cosa succede? Succede che alla fine, intorno al 1999, quindi meno di 20 anni fa, due ricercatori inventano un sistema per inseriscono nel riso due geni che consentono la sintesi di precursori della vitamina A, cioè il beta carotene e la sintesi e sono proteine che consentono la sintesi del beta carotene che poi si trasforma in vitamina A. Inizialmente in una versione che forniva circa un quarto del fabbisogno giornaliero, assumendo una dose normale di riso, poi in una versione che consente invece di avere, con un'assunzione normale di riso, avere praticamente soddisfatto il fabbisogno di vitamina A di solo con l'assunzione del riso. Questa cosa è fantastica, consentirebbe distribuendo queste sementi di alleviare un problema terribile che questi paesi soffrono. Non è così perché queste sementi, il brevetto viene ceduto alla Sintagma, non lo commercializza, lo lascia libero. Oggi è gestito dalle organizzazioni no profit che lo lasciano libero, chiunque lo può utilizzare questo brevetto, a patto che non faccia coltivazioni superiori a un certo numero di ettari, cioè beh, destinato ai piccoli
produttori. O che non vada a venderlo.
Può anche venderlo, ma sempre con le stesse modalità. Sì, è libero, può essere commercializzato, può essere venduto, però sempre e solo a coltivatori, non so, con un ettaro e mezzo, quello che è il piccolo agricoltore.
Sì, lo standard degli agricoltori poveri, insomma.
Lo standard degli agricoltori poveri serve per quello. E quindi queste persone, questi ricercatori, di cui dopo dirò i nomi, sono complicati, non me li ricordo, questi ricercatori hanno, invece di vincere Nobel o comunque avere dei riconoscimenti, si sono visti boicottare sostanzialmente questo mais per l'effetto di un bando che è stato pronunciato da parte delle organizzazioni no profit, in particolare da Greenpeace, che sta facendo una battaglia spietata contro questo OGM, non viene utilizzato. Se noi andiamo nel sito di Greenpeace, leggiamo il perché. Perché Greenpeace dice che la vera soluzione del problema, Greenpeace e anche altri, anche economisti di fama mondiale, anche economisti premi Nobel, di cui non voglio dire il nome, perché alla fine dirò quello che penso di queste persone, e quindi è meglio che eviti dei problemi. Qual è la motivazione? La motivazione è che questi OGM non sono la vera soluzione è rifornire queste persone di una dieta equilibrata e bilanciata e quindi fare in modo che abbiano la carne e la verdura, questa è la vera soluzione, non risolvere il loro problema, cioè in poche parole.
Chiaro.
Siccome noi non vogliamo che gli OGM entrino nel discorso normale, non vogliamo che ci sia una accettazione degli OGM, non vogliamo che in qualche modo questo diventi normale, bandiamo l'uso dell'OGM e questo è più importante della vita e della salute di milioni di persone. Secondo me questi sono crimini contro l'umanità, sono dei criminali quelli che fanno queste cose. E sono i criminali, i premi Nobel, che hanno sostenuto e sostengono che questo riso non debba essere utilizzato per motivi puramente ideologici. Questo costa, secondo alcune stime, 1,5 milioni di morti all'anno. La storia del riso OGM, detta del riso del Golden Rice, si chiama Golden perché prende un colore, il beta carotene gli dà un colore rosato, dorato, a vari tipi di tonalità a seconda del contenuto, e quindi il Golden Rice. Se voi cercate di acquistare, come ho fatto, così per vedere, del Golden Rice non lo trovate, perché in nessun paese al mondo è coltivato. Si inizia oggi, un paio di anni fa, una sperimentazione nelle Filippine, ma senza tanta convinzione, perché c'è un bando molto forte. C'è una notizia curiosa su questo che ho trovato, è che Papa Francesco, 2 anni fa, esattamente nel febbraio del 2015, ha benedetto il Golden Rice. Quindi noi, questa è una notizia che mi ha fatto sorridere, perché noi siamo molto critici nei confronti di questo Papa, però in questo caso ha dimostrato buon senso e anche una certa, non voglio dire coraggio, insomma, però una certa saggezza nel benedire una cosa che dovrebbe essere, che è una soluzione, che dovrebbe essere patrimonio comune di tutti. Penso che scriverò un articolo su questo, se me lo pubblicherete. È una storia veramente molto interessante, sia dal punto di vista scientifico, sia per quello che è diventato, per le conseguenze che l'ideologia e il modo ideologico di vedere le cose hanno sulla salute e la vita delle persone. Che ne dici?
Certamente. È la verità.
Tua figlia è andata via, chiedevo a lei.
Questi la fanno da padrone ormai, però non bisogna cedere di fronte agli arroganti, questi qua bisogna piano piano sconfiggerli, perché stanno veramente facendo delle pratiche disumane, delle pratiche disumane, cioè pare che milioni, se non un miliardo di persone cambino dieta con la carne per avere la vitamina A, è veramente da sciagurati totale.
Beh, è logico che nel pensiero di Greenpeace c'è, e di chi si oppone a questo, c'è innanzitutto un tentativo di sopperire attraverso le organizzazioni umanitarie, cioè ci sono anche degli interessi dietro, ma c'è anche proprio un modo ideologico di vedere le cose, per cui l'uomo si deve liberare da un modello di sviluppo che non gli consente uno sviluppo integrato. Ma io sono d'accordo su questo, anch'io avrei piacere, e chi è che non avrebbe piacere che tutti potessero avere un'alimentazione equilibrata? Il fatto è che il problema è adesso, è oggi, e non è risolvibile con delle pratiche
immediatamente.
Certo, e non è neanche risolvibile con delle pratiche che è facile prevedere, che non sono pianificabili. Forse un domani in quei paesi, l'India sarà un paese che non avrà più questi problemi, ma oggi ce li ha e non sono risolvibili con la volontà politica, cosa che invece secondo me questi per Greenpeace intende. Bisogna che acquisiscano una dieta varia e bisogna portarli a questo. Invece no, è sufficiente, almeno l'emergenza si può affrontare in questo modo. È una storia che a me è molto impressionato, devo dire, ed è pubblica, la si legge, è molto ben documentata, ci sono 100 scienziati, di cui molti premi Nobel, che hanno scritto un documento in cui condannano Greenpeace, ed è molto interessante leggere il documento che scrivono e anche le risposte di Greenpeace, che è quello che ho detto adesso.
Certo.
Noi non siamo amici di Greenpeace, quindi...
No, assolutamente. Però è un po', se vedi, anche come la storia del DDT, no? Il DDT è questo tanto vituperato insetticida che negli anni 70 si faceva un uso massiccio e aveva permesso di, non dico di debellare completamente la malaria, ma una buona parte della malaria nel mondo era stata vinta, insomma, no? Solo che dopo appunto questa campagna della primavera silenziosa lì eccetera eccetera partì questa battaglia contro Greenpeace dicendo che era contro lo DDT, dicendo che era cancerogeno qua e là. Il DDT è un insetticida, no?
Sì.
Insetticida. Caratterizzata per il costo molto basso e per l'efficacia molto elevata. E, però appunto dissero che faceva morire questo, quell'altro, quest'altro, che faceva il cancro. Se tu vai a vedere che dove è posizionato il DDT è meno cancerogeno del caffè, però aveva un'efficacia molto elevata. Il suo difetto era che è persistente e si scioglie, diciamo, sta molto tempo prima di essere completamente eliminato nel grasso degli animali, no?
Tant'è vero che si trova in tracce nel grasso delle foche, dell'Antartide, okay. Insomma.
Sì, ecco, questo, tra l'altro queste cose qua, allora si diceva, però se noi facciamo lo screening degli elementi che abbiamo noi, insomma, no? Questo per dire che non è che si deve spaventare la presenza, si deve spaventare la quantità. In ogni caso non è stato dimostrato che è cancerogeno, ma aveva un'alta efficacia, tant'è che dopo l'abbandono del DDT, dell'uso del DDT e la sostituzione con insetticidi fosforganici pessimi proprio dal punto di vista ambientale, molto più costosi e molto più pessimi dal punto di vista ambientale, c'è stata una recrudescenza della malaria, tant'è che oggi il numero dei morti che muoiono al mondo è ritornato a salire. E sa cosa vuol dire morire di malaria, bambini, soprattutto bambine, insomma, con le febbri che ti vanno su a 50 gradi si sta poco a morire, soprattutto bambini prendono. Però in nome dell'ideologia, prima e di un malcelato principio di precauzione, no, si fanno morire le persone, hai capito? Leggi delle cose sul DDT, leggile, c'è stampa alternativa di scienziati che appunto ne analizzano le caratteristiche e capacità e vedrai che forse DDT sarebbe ancora servito per salvare la vita a molti milioni e milioni di persone.
Magari ci faremo una puntata, chissà. Va bene, Giorgio.
Grazie a te e hasta la pallocchia sempre.
Sempre. Va bene. Ciao, a presto. Ciao. Salutiamo anche i nostri ascoltatori.